Alphaville.
E questa è la sigla, è Alphaville, sono le 11:15 secondi. Buongiorno, la formazione degli Imam in Svizzera, i 20 anni dalla morte di Joe Strummer, il presepe, le sue origini francescane, beh, sono solo un po' dei temi di questa puntata di Alphaville. Benvenuti all'ascolto da Enrico Bianda con Barbara Camplani, Lina Simoneschi, Anna Pianezzola e Alessandro Chiara a fare il programma insieme a me. Diretta studio su Rete 2, i nostri contatti sono 079 3826 765. Torniamo a Francesco Guccini dopo l'ultima mezz'ora che avete potuto seguire di dibattito sulle sue scelte, essere o non essere sulle piattaforme digitali. Morti di Reggio Emilia viene dal medesimo album del quale abbiamo ascoltato un estratto ancora fino a pochi istanti fa.
Un, due, tre, quattro. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Ancora Reggio Emilia, ancora giù in Sicilia, sono morti dei compagni per mano dei fascisti. Ancora come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento e in furia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franti, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Aldo Farioli è morto per riparare il torto di chi c'era scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui 20 anni per il nostro domani, sono morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto a Frotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli. Amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che avevamo su in montagna, ed il nemico attuale è sempre quello uguale che abbiamo combattuto sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna andare. Compagno Ovidio Franti, compagno Frotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dobbiamo andare in avanti, avervi tutti quanti vicini al vostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi, bandiera rossa. Fuori a cantar con noi, bandiera rossa.
I morti porti di Reggio Emilia, una canzone tradizionale alla quale Francesco Guccini ha ricostruito un vestito musicale nel suo ultimo lavoro. Sta concentrato in questo pezzo di mattinata della Rete 2, la voce di Francesco Guccini con il suo nuovo lavoro Canzoni da intorto o Canzoni da intorto, bisognerebbe dire. Esce per BMG il nuovo lavoro dopo tantissimo tempo per Guccini. Apriamo il nostro Alphaville con la prima pagina dedicata all'attualità, l'attualità locale. Proprio oggi, infatti, giovedì 22 dicembre, Claudio Taddei avrebbe compiuto 56 anni e il Teatro Sociale dedica all'artista ticinese-uruguaiano una serata speciale. Claudio Taddei era conosciuto sia nella Svizzera italiana che a Montevideo, dove è diventato un noto musicista e dove ha vissuto periodicamente fino al 2002, quando è tornato in Svizzera. In Ticino resterà fino alla sua morte, avvenuta il 9 agosto del 2019. Aveva solo 53 anni, ma è riuscito ad essere apprezzato da molte, moltissime persone, sia come cantautore che come pittore. La sua musica permane anche nelle scalette dei nostri programmi, qui ad Alphaville, per esempio. Al Sociale di Bellinzona questa sera ci sarà un suo caro amico, il regista, documentarista e organizzatore dell'evento, Stefano Ferrari, che è collegato con noi. Ben trovato, Stefano.
Allegria, allegria a tutti voi.
Allora, diciamo subito che il concerto è già esaurito e lo è da un mese, ci sono anche parecchie persone in lista d'attesa. Diciamo, prova tangibile, no, di quanto Claudio Taddei fosse amato nella Svizzera italiana.
Sì, infatti già il primo giorno della prevendita per il calendario del Teatro Sociale le chiamate erano tante, mi avevano informato che c'era subito una grande richiesta, abbiamo visto che il teatro si riempiva velocissimamente, perché l'affetto intorno a questo artista e uomo fantastico è enorme, sia in Uruguay sia, come dicevi bene tu, anche in Ticino.
Dicevamo, concerto tutto esaurito. Tra l'altro Taddei ci guarda anche questa settimana ci guarda proprio dalla copertina di Agenda 7, dove si raccontano le sue musiche, le sue canzoni. Stefano, vorrei dicessimo due parole sulla vostra amicizia, un'amicizia lunga, profonda, perché vi definivate fratelli. Un'amicizia iniziata nel 2002, quando avevi cominciato a lavorare ad un documentario dedicato alla vita di Taddei intitolato Quando le canzoni si avverano, uscito poi nel 2003, ed è stato proprio così.
Sì, perché nelle canzoni che stava incidendo in quell'anno avevamo scoperto un po' insieme che il suo inconscio creativo già prevedeva quello che era il suo futuro difficile, quindi la lotta contro la malattia, e questa lotta l'abbiamo un po' vissuta insieme, perché io ho seguito lui e la moglie Veronica in quel periodo per un anno, e quindi sì, ero regista, ma piano piano ero sempre di più anche amico e poi fratello, perché è una lotta che ho vissuto così, con grande coinvolgimento, e peraltro una lotta che mi piace sottolineare era stata vinta, e quindi dal 2003 fino al 2019 vuol dire che lui è stato un grande lottatore e la vita ha saputo morderla per tanti anni ancora, e quindi da lì siamo diventati fratelli. Poi abbiamo collaborato, abbiamo fatto tantissime cose insieme, io ero un po' il regista dei suoi videoclip musicali qui in Svizzera, e poi si collaborava molto con un altro regista in Uruguay per mescolare le due modalità di fare immagini e
musica. Le due sensibilità, insomma.
Sì.
Sul palco del Sociale di Bellinzona questa sera, lo ricordo, lei leggerà una lettera che hai dedicato a Claudio Taddei, sottotitolo dello spettacolo infatti Lettera ad un amico, che sarà il fil rouge della serata. Di che cosa si tratta? E Taddei ne era a conoscenza?
No, lui non è a conoscenza di questa lettera. Ho voluto scrivergli ripercorrendo un po' la nostra amicizia, ma ripercorrendo anche che cosa mi affascinava di lui, credendo di scrivere anche una lettera corale, quindi credendo di dar voce anche a tutte quelle persone che mi hanno fatto capire che di lui si apprezzavano i colori dell'anima, che erano forti, dolci ed esplosivi. C'è un musicista, qui svelo un pochettino una frase che stasera verrà anche pronunciata, c'è un regista, un musicista in Uruguay che ha fatto una dedica a Claudio dicendo che lui sapeva essere un angelo giù dal palco e trasformarsi in un diavolo sul palco, e credo che tutta questa paletta di colori Claudio l'avesse proprio nella sua anima. E stasera questa lettera vuole essere appunto una lettera corale che viene sì letta da me, ma che poi è interpretata da musicisti e cantanti fantastici che già ieri sera nella prova generale ci hanno fatto capire che sarà una serata magica e particolare.
Ecco appunto, perché a salire sul palco anche molti musicisti e cantanti che interpreteranno i brani di Taddei sono tutti musicisti che avevano lavorato in misura diversa con lui. Come li avete scelti e quale repertorio insomma porteranno in scena?
Il repertorio è fantastico perché è tutto di Claudio, quindi questi musicisti che li abbiamo scelti perché sapevamo che sono legati a Claudio e che subito hanno dato con entusiasmo la loro adesione, musicisti e cantanti che prendono, abbracciano le canzoni di Claudio e le fanno tra virgolette loro e risuonano quindi con un'energia particolare, diversa, che credo il pubblico apprezzerà, e anche Claudio da lassù potrà ascoltare le sue canzoni con appunto dei colori diversi, perché questi musicisti hanno dato l'anima anche nel riarrangiare a volte i brani più conosciuti di Claudio.
Dicevamo prima, no, di Claudio Taddei, pittore. So che tu sul palco racconterai un aneddoto che spiegherà come il padre Julio Taddei, che era un pittore, abbia poi influenzato il figlio nel dedicarsi anche alla pittura. Possiamo anticipare qualcosa?
Beh, io ho conosciuto prima il padre, perché nel 1996 ho avuto la fortuna di andare a intervistare quei ticinesi che avevano lasciato il segno a livello artistico e architettonico in Uruguay, e quindi ho conosciuto colui che credo abbia anche stimolato Claudio nel mondo della pittura, Julio Taddei Domínguez, che poi stasera racconterò, è stato lui a lanciare il figlio nel mondo dell'arte in una maniera simpatica, ecco, uso questo termine perché stasera sì ci sarà la malinconia in sottofondo perché Claudio è volato via, ma il titolo vuole farci capire che è una festa per sottolineare che lui ancora c'è con la sua energia, con la sua musica, e quindi lo sentiamo molto presente. E da lì appunto ti dicevo che questa simpatia, questa ironia che Claudio anche aveva come suo stile ci sarà anche questa sera, ecco, non sarà nulla di triste assolutamente.
Tra l'altro lo spettacolo dovrebbe essere registrato, vi sarà probabilmente la possibilità di mostrarlo a tutti coloro che non potranno essere al sociale, perché appunto è tutto esaurito. Sì. Spettacolo dovrebbe approdare anche alla televisione uruguaiana, quindi sarà fruibile ad un ampio pubblico a testimonianza di questa carriera internazionale. Oggi Claudio Taddei è ancora noto in Uruguay, vero?
Assolutamente sì, in Uruguay attendono questo spettacolo, quantomeno a livello di prodotto televisivo, e poi chissà, perché poi i sogni cominciano a nascere ad ogni momento in cui proviamo e riproviamo canzoni, brani, cioè è tutto un fermento che fa sì che così ci viene quasi in mente di caricare su una nave tutta la ciurma che ha lavorato per questo sogno e sbarcare in Uruguay e portare questo spettacolo e condividerlo anche con quel paese che lo ha idolatrato, ecco, perché Claudio, ricordiamo che quando arriva in Uruguay è proprio come il ritorno del figlio prodigo, ecco, amato tantissimo da tutto il pueblo uruguayo.
È una lettera ad un amico, quella di questa sera al Teatro Sociale, in ricordo di Claudio Taddei, celebrando la sua figura con allegria e colore, con l'organizzazione di Stefano Ferrari, che è stato il nostro ospite qui ad Alphaville. Intanto grazie Stefano. Noi
grazie.
Ci salutiamo con Buscó la Revolución, è un brano del 2006, ci sembra un bel brano per proseguire Alphaville questa mattina.
Buona giornata a tutti e benvenuti a coloro che stasera saranno al Teatro Sociale e a coloro che lo vedranno, spero, sul loro divano nei prossimi mesi, quando, spero, la RSI potrà diffonderlo.
Buona giornata, in bocca al lupo, ciao.
Grazie, viva.
La pobreza de mi pueblo no la puedo olvidar. Ahora que estoy tan lejos, todo me llega más y lo quiero cantar. Ya sé que no hay nada nuevo, esto es cosa del sur. Igual, hermano, te pido, no esperes que caiga del cielo. Para querer cambiar hay que pelear por la luz. Busca la revolución que sale del corazón. Busca la revolución que suena como el tambor. Si América fue de luz, con Martí, Simón, Bolívar, Tupac, Amaru y Artigas y tanto más que ni sé. El último fue el Che. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Busca la revolución que sale del corazón.
Canta, viejo caminero, llévale el joero a mi pueblo.
Busca la revolución que sale del corazón.
Pachamama querida, y devuélvele al sur la alegría.
La belleza de mi pueblo no la puedo olvidar. Botijas llenos de sueños peleando por algún cielo que se pueda alcanzar, que se pueda tocar, que no se apague el son de esa clave, que se afloja el tambor. Échale fuego que así se calientan los cueros. Para querer cambiar hay que pelear por la luz. Busca la revolución que sale del corazón.
Canta, viejo caminero, llévale el joero a mi pueblo.
Busca la revolución que sale del corazón.
Pachamama querida, y devuélvele al sur la alegría.
Busca la revolución con la cabeza y con y con el corazón. Busca la revolución con la cabeza y con el corazón. Busca la revolución con la cabeza y con el corazón. La belleza de mi pueblo no la puedo olvidar.
Magnifica questa canzone di Claudio Taddei, Buscó la Revolución, con la quale abbiamo chiuso una chiacchierata con Stefano Ferrari, che ci accompagnava a scoprire la serata di questa sera al Teatro Sociale di Bellinzeno, dedicata proprio alla figura di Taddei. E sempre il 22 dicembre, però di 20 anni fa, era il 2002, il cuore di Joe Strummer, frontman e paroliere dei Clash, smetteva improvvisamente di battere a causa di una malformazione congenita che non si era manifestata nei suoi 50 anni di vita precedenti. Sinora mai nessuno si era imbarcato nel tentativo di esplorare in modo sistematico, attraverso testi, interviste, racconti, il profilo politico di un musicista capace di intrecciare nelle canzoni politica e cultura e di ispirare generazioni di attivisti. Era stato fatto un documentario che è ancora facilmente recuperabile sulla sua figura. Venivano fuori gli aspetti della sua militanza, del suo attivismo politico, di cui ovviamente non aveva mai fatto mistero per chi avesse poi nel corso degli anni seguito i Clash fin dai primissimi lavori. Però questo lavoro è stato fatto sistematicamente in un volume, lo ha fatto Gregor Gall, che è professore di relazioni industriali dell'Università di Glasgow, in un libro pubblicato a giugno da Manchester University Press, The Punk Rock Politics of Joe Strummer, si intitola. Alessandro Chiara ha raggiunto telefonicamente Gregor Gall e ha realizzato questa intervista.
Professor Gall, perché un professore che si occupa di relazioni industriali dovrebbe interessarsi alla figura di Joe Strummer?
Well, there is a link, but it's a very kind of small link between industrial relations and Joe Strummer.
C'è un legame, ma è un legame molto marginale tra le relazioni industriali e Joe Strummer. Il legame è che Strummer ha intrapreso una serie di iniziative per sostenere i sindacati. Una delle ultime è stata suonare a un concerto di beneficenza a Londra per i Vigili del Fuoco durante uno sciopero nel 2002, e questo circa 6 settimane prima di morire. Quindi ci sono dei legami, ma sono secondari. Ma la ragione principale per cui ho scritto il libro è che, oltre a essere un fan dei Clash e ad averli visti 3 volte a Londra nel 1980, finora non c'è mai stato chi analizzasse in profondità la sua politica e anche l'influenza di quella politica. I libri principali pubblicati dopo la sua morte sono stati opera di giornalisti musicali, non sociologi, non accademici, nemmeno scienziati politici. Avevano un interesse limitato per la sua politica ed erano più interessati alla storia del rock and roll e al tipo di esibizioni sul palco che Strummer faceva. Quindi per me c'era sicuramente un vuoto che doveva essere colmato. Voglio però aggiungere che nel libro non ho mai messo Strummer su un piedistallo e ho cercato anche di avere un approccio critico su alcuni temi controversi, come l'uso della violenza e il suo atteggiamento nei confronti delle donne.
Lei nel libro dice che Strummer è stata una figura considerevolmente più complessa di quanto non venga normalmente considerata. Che cosa intende con questo?
Well, politically speaking, he begins his sort of adult life as a hippie, which is.
Dal punto di vista politico, inizia la sua vita da adulto come hippie, termine usato per descrivere le persone che si dedicavano alla pace e all'amore contro la guerra del Vietnam e l'imperialismo. Inizia quindi a essere di sinistra, ma in un senso piuttosto vago, indefinito, in parte come reazione al fatto che nel maggio del 79 Margaret Thatcher e i conservatori vincono le elezioni generali e iniziano un programma neoliberista fatto di privatizzazioni, trasferimenti di ricchezza dai poveri ai ricchi e così via. Quindi in quel periodo, tra la fine degli anni 70 e la fine degli anni 80, è un socialista. Dice di essere un socialista, fa cose che subiscono un'influenza socialista. Per esempio, nel 1988 il tour che organizza in Gran Bretagna è intitolato Rock Against the Rich. Ma poi nell'ultima parte della sua vita è disilluso dalla sinistra. Non perché ritenga che i valori della sinistra non siano più adeguati e credibili, ma è deluso dalla sua incapacità di sfidare Tony Blair, che nel 97 diventa primo ministro con un consenso enorme. E tuttavia non fa nulla di particolarmente radicale con quel mandato. Quindi ritiene che la sinistra radicale, l'estrema sinistra, la sinistra rivoluzionaria, sia purtroppo troppo modesta per fare la differenza. Per questo diventa un umanista, diventa un ambientalista e finisce per sostenere una forma etica di capitalismo, più verde. Per esempio è uno dei fondatori di un'organizzazione chiamata Future Forests, che si occupa di compensazione delle emissioni di anidride carbonica prodotta dai suoi spettacoli dal vivo o dalla plastica con cui si realizzano CD e vinili. Oggi la maggior parte degli ambientalisti non vedrebbe la compensazione delle emissioni di carbonio come una cosa molto progressista, ma più di 20 anni fa era sicuramente un passo avanti rispetto a quello che si faceva all'epoca. Quindi finisce per attraversare dei periodi della sua vita. Uno è un hippie, il secondo è un socialista e il terzo è un umanista.
socialist, and then three is a humanist.
Se dovessimo guardare al suo percorso musicale e artistico, quali sono le fasi del suo pensiero politico che ne emergono?
From very early on, Joe Strummer made it clear as the lead singer and the main lyricist of the Clash.
Fin dall'inizio, come cantante e principale autore dei testi dei Clash, è stato chiaro che il motivo per cui facevano le cose non era solo perché amavano il rock e volevano fare buona musica. Era anche perché c'erano certe politiche che volevano denunciare. E così alla fine del 1976, in un'intervista al New Musical Express, che era uno dei principali giornali musicali settimanali, disse che la gente doveva sapere che erano antifascisti, antirazzisti, contrari all'ignoranza, favorevoli alla creatività, e questo era una sorta di manifesto liberale progressista, ma non socialista. In seguito, soprattutto all'inizio degli anni Ottanta e per tutta la metà degli anni Ottanta, capì di avere il profilo e i mezzi per parlare a molte, molte centinaia di migliaia di persone. Così, ad esempio, se prendiamo Sandinista, il triplo album pubblicato alla fine dell'Ottanta, non c'è solo il titolo dell'album, ma c'è anche la canzone chiave, Washington Bullets, in cui si scaglia contro l'imperialismo americano, russo e cinese, oltre che contro quello britannico. E racconta alla gente ciò che è successo in Cile, ciò che è successo a Cuba con la Baia dei Porci, ciò che è successo in Afghanistan con l'invasione russa. Quindi capisce benissimo che la musica è un campo di battaglia sul quale si possono combattere le idee politiche. Ma non solo, le idee di sinistra possono così essere facilmente diffuse in un modo che la gente possa capire, perché in una forma digeribile. Molte persone che ho incontrato mentre raccoglievo testimonianze per il mio libro non avevano mai sentito parlare dei sandinisti in Nicaragua. Ma grazie a quell'album e a quella canzone, Washington Bullets, sono andati a indagare. Alcuni si sono persino uniti alla campagna Nicaragua Solidarity in Gran Bretagna e alcuni sono partiti come volontari in Nicaragua per aiutare la rivoluzione nicaraguense.
Mama, mama, look there. Your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns are jammed downtown. The killing clowns are blood money men. Shooting those Washington bullets again.
Secondo lei, in che modo la figura di Joe Strummer è ancora oggi influente dal punto di vista politico?
Sarebbe ovvio dire che le persone più influenzate da Strummer sono quelle della mia età e quelle più anziane. Io ho 55 anni e direi che forse le persone fino a 65 o 75 anni potrebbero concludere che i giovani non siano stati influenzati da Strummer, ma non è così. Ho incontrato una giovane donna che aveva poco più di 20 anni a New York e che si era impegnata con Bernie Sanders e la sua campagna per la nomination presidenziale per il Partito Democratico dopo aver ascoltato Strummer. Ma da quando il libro è stato pubblicato, e questo è un aspetto ironico e paradossale, molte persone si sono messe in contatto con me e mi hanno detto: ho la stessa età o sono molto più giovane e sono stato influenzato da Strummer. Quindi non c'è dubbio che ci siano molte prove che dimostrano che una parte di quell'influenza continua. E non è solo perché i genitori ascoltano Joe Strummer o i Clash. Si tratta anche di persone che non hanno mai avuto legami con Strummer e che tuttavia hanno imparato a conoscere i suoi testi, le sue canzoni, il tipo di politica che sosteneva. Questo mi fa sperare che l'eredità di Strummer continuerà per molti, molti anni a venire.
Strummer's legacy will continue for many, many years to come.
Joe, we're going to have your name on the screen. Would you like anything under your name? Would you like Mescalero, the Clash, or anything like that?
I'd like you to write punk rock warlord, with warlord being one word.
Vorrei essere chiamato punk rock warlord, però warlord in un'unica parola. Così diceva Joe Strummer, che è il protagonista di questo saggio che ripercorre la sua vita, intitolato The Punk Rock Politics of Joe Strummer. Lo ha scritto Gregor Gall dell'Università di Glasgow e lo ha intervistato Alessandro Chiara.